Eccoci con il rettore dell'Università Niccolò Cusano, eccoci con il professor Fabio Fortuna. Buongiorno rettore.
Buongiorno direttore, eccoci qui. Allora, buone notizie dal Fondo Monetario Internazionale, eh? Stiamo facendo un po' indigestione con...
di pacche sulle spalle.
Che riguardano il sistema Italia. E ieri la direttrice del Fondo Monetario Internazionale si è espressa con toni veramente importanti sui ritmi di crescita italiani. Ci ha fatto i complimenti perché l'Italia ha reagito bene a questo periodo sciagurato e oltre le più ottimistiche previsioni, come abbiamo sempre detto. E il Fondo Monetario Internazionale, che nella sua analisi aveva dato un incremento al 12 ottobre nel suo report, aveva dato un incremento del PIL a fine 2021 del 5,8%, quindi una previsione fatta il 12 ottobre, inferiore a quelle che poi abbiamo visto negli ultimi tempi, 6,3 da parte dell'OCSE e dell'Istat, 6,2 da parte di Fitch. E come io ho detto in altre occasioni, io spero anche che andremo oltre il 6,5%. Vedremo poi questo coro unanime di consensi in quale risultato numerico si trasformerà. Però parole importanti sull'Italia, adesso nervi saldi, non ci montiamo la testa e andiamo avanti imperterriti con questo processo di ripresa che ancora non ci riporta su tutti i fronti ai livelli pre-pandemici, che poi per noi tra l'altro non erano particolarmente esaltanti, diciamo la verità. La pandemia non ha fatto altro che peggiorare uno stato economico dell'Italia che era tutto fuorché brillante, quindi speriamo che sia nata una nuova fase, anche se poi il 2022-2023 non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo la crescita del PIL dovrebbe ridursi, però speriamo che
guardi,
le cose vadano bene.
Professore, sicuramente io viaggio ovviamente assieme alle sue considerazioni di positività, perché bisogna essere assolutamente positivi rispetto a certi dati e certe, diciamo, constatazioni che arrivano da soggetti che fino a questo momento non ci hanno fatto nessuno sconto, anzi spesso mettevano proprio il rilievo le difficoltà che avevamo dal punto di vista economico. Però io penso una cosa: noi vedremo un cambiamento reale quando vedremo un cambiamento reale nella vita delle persone, professore, no? Perché poi il rischio che sia tutto numerico questo cambiamento e poco concreto nella qualità della vita dei cittadini c'è, o sbaglio?
Vabbè, ma l'abbiamo sempre detto in queste giornate: da una parte l'ottimismo legato a questi risultati di carattere macroeconomico sicuramente apprezzabili, ad una svolta nei giudizi internazionali, perché non c'erano mai stati giudizi così positivi né dagli organismi istituzionali più prestigiosi, vedi Fondo Monetario Internazionale OCSE, né dalle agenzie di rating, due di esse, non dimentichiamolo, hanno anche migliorato il rating sul nostro debito pubblico, anche se il debito pubblico rimane un problema tuttora, non è che sia superato, ma come ho sempre detto, la traslazione dei benefici sui cittadini e sulle tasche dei cittadini, dei consumatori, è molto lenta in generale. In questo periodo non si avverte proprio, perché contemporaneamente c'è stata una fiammata dell'inflazione che nessuno aveva previsto in questi termini. Quindi la situazione è questa, però meglio avere una situazione macroeconomica globale in ascesa e positiva, perché è così riconosciuta da tutti, né si può pensare a un complotto positivo generale, no? I complotti generalmente sono negativi, tendono a far vedere degli accordi per mettere in cattiva luce. Qui questo coro unanime di consensi sembrerebbe quasi una cosa opposta, e magari influenzata dal fatto che Draghi è al governo, ma questa cosa io non la voglio nemmeno pensare, è in realtà una visione che deriva dall'analisi dei fatti. Quindi la contrapposizione tra questi due elementi c'è, però meglio non avvertire i benefici ma sapere che il sistema economico sta reagendo positivamente che non avere benefici e avere un sistema economico che non reagisce. Quindi
assolutamente sì, beh certo, 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 che è chiaro.
Va interpretata la l'ascesa e anche la ripresa così significativa, certamente
sì.
Però per i motivi che ho detto i cittadini l'avvertono poco.
E l'avverte poco pure il sindacato, rettore, perché è stato proclamato questo sciopero generale che sta, insomma, non dico sorprendendo tutti, ma anche il ministro Orlando, diciamo, ci è rimasto un po' male perché ritiene che la manovra vada in aiuto delle fasce sociali più fragili, ma evidentemente il sindacato non è d'accordo. Questa è una frattura molto particolare in un governo di unità nazionale, in una fase così critica. Avere questa presa di posizione così dura al sindacato, insomma, fa pensare, per certi versi.
Beh, siamo in un paese democratico.
Sì, no, questo per carità, assolutamente, non siamo in Cina.
È libero di esprimersi, esattamente. Esatto. Non è detto che i sindacati debbano unirsi ai cori.
Sono d'accordo.
Qualche volta entusiastici.
Sì, un po' eccessivamente.
Ecco, la cosa fastidiosa, o quantomeno difficile da comprendere, la mancanza di unità questa volta, perché la CISL non ha aderito a questa manifestazione del 16 dicembre, contrariamente alla CGIL e alla UIL. Quindi si è un po' spaccata quell'unità forte che c'era stata quando i sindacati si sono contrapposti alla manovra, erano anche seccati dal fatto che il confronto fosse stato parziale e forse ritardato rispetto a quanto doveva essere. E adesso invece la CISL, mi passi il termine, si è un po' accontentata.
Sì.
E gli altri due sindacati invece hanno rilanciato, soprattutto in tema di tasse, imposte, quindi riforma dell'IRPEF, e in tema di pensioni. Sono due cose su cui hanno sempre insistito. Dalle simulazioni che noi abbiamo visto in questi giorni, mi guardavo stamattina sulle pagine del Sole 24 Ore, una simulazione che riguarda il lavoro autonomo, in effetti si coglie quella tendenza che era tanto auspicata, un alleggerimento del prelievo fiscale per il ceto medio. Però sui redditi bassi, nonostante il governo continui con le rassicurazioni, ma l'intervento è stato meno deciso, e questo dà fastidio ai sindacati. Ma prima pensate ai redditi bassi, ma
sì,
in una situazione del genere, ancor prima del ceto medio, ancor prima di tutti, preoccupiamoci dei poveri, 2 milioni di famiglie e più di 5 milioni di individui, preoccupiamoci di quelli meno poveri ma che comunque fanno fatica ad andare avanti, e quindi concediamo i maggiori benefici a queste categorie di soggetti. Ora, a livello concettuale, io non mi sento di dire che i sindacati hanno torto, anzi, hanno ragione. Soltanto che evidentemente questa indirizzo iniziale di incidere maggiormente sul ceto medio ha avuto il sopravvento su altre considerazioni, perché vedevo una tabella del Sole 24 Ore sul lavoro autonomo. Se andiamo a vedere dai 15.000 euro in su, noi ci accorgiamo che i maggiori benefici li hanno sui lavoratori autonomi che guadagnano 50.000 euro, che hanno un reddito di 50.000 euro, naturalmente un reddito complessivo su cui vanno calcolate le imposte, e invece facendo un confronto in termini percentuali, quelli dai 15.000 ai 25.000, anche in termini percentuali, hanno un'agevolazione minore. Quindi c'è questo problema, nel senso che l'attenzione c'è stata ma limitata ai redditi medio-bassi, e i sindacati non ci stanno. E sulle pensioni la stessa cosa, perché le pensioni rimangono con i loro problemi, con questa quota 102 che è un po' un compromesso. Certo, il lavoro del governo era difficile, no? La congiuntura è quella che conosciamo, sì, si sta migliorando ma i problemi ci sono. La perfezione non poteva esserci, e forse a qualcuno rimprovera i sindacati un'eccessiva rigidità, cioè alla fine questo sciopero generale in un periodo così delicato, molti dicono non era proprio il caso di
La CISL, la CISL è proprio tra virgolette a giustificazione, lo metto tra mille virgolette,
sì.
della sua presa di posizione, ha detto questo non è il momento per questo genere di contestazioni. Vabbè, ognuno ha il suo punto di vista come sindacato, la CISL è un sindacato moderato proprio per definizione, per tradizione, quindi vabbè.
Tra l'altro oggi è 7 e da qui al 16 mancano un po' di giorni. C'è l'intenzione, mi sembra, di fare nuovi incontri tra governo e sindacati, magari in calcio d'angolo nelle pieghe della manovra possono trovare ulteriori aggiustamenti ed evitare questo sciopero generale che onestamente insomma è un po' difficile da digerire per il governo, è un po' fastidioso in generale in un momento di ripresa.
Assolutamente.
Però ci sta. I sindacati hanno le loro ragioni, ci mancherebbe.
Ci sta sicuramente. Andiamo a dare un'occhiata ai numeri. Lo spread a 128, rettore, quindi una situazione di massima stabilità.
Questa settimana in leggera discesa e sta lì sotto 130, importante che non salga.
Mentre sono i mercati finanziari a dare una reazione molto positiva sia ieri che oggi, in questo momento Milano gira a più 1,56%. Si tratta proprio di quasi euforici, potremmo dire.
Due motivazioni. La prima è ricomparsa la domanda, sono ricomparsi gli acquisti perché i prezzi sono tornati favorevoli e comunque la tendenza degli analisti è di intravedere un dicembre positivo, non negativo. E poi non dico che è cessata, ma si è ridimensionata la paura dell'Omicron. Le notizie che si stanno succedendo sul fatto che sembra comunque più lieve, anche se molto contagiosa. Sull'inflazione i mercati aspettano la prossima settimana perché si riuniranno sia la BCE che la Fed e avremo comunicazione di cosa intendono fare per far sì che l'inflazione, perché tutti dicono, l'ha detto anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale ieri, che nel 2022 l'inflazione tornerà intorno al 2%. Io la vedo molto dura, Fabi. Sarà difficile ritornare al 2% nel 2022 con questo trend. Ed è difficile anche invertirlo. Si potrà attenuare il livello inflattivo, ma addirittura riscendere al 2% vorrebbe dire che le cose vanno non bene, ma benissimo. Speriamo, per carità. Mai mettere limiti alla provvidenza.
Bene, rettore, grazie come sempre del suo contributo e buon lavoro all'Unicusano.
Grazie, buona giornata a tutti.
Buona giornata a Fabio Fortuna, rettore dell'Università Niccolò Cusano.